Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Risuonano oggi le famose parole di Gesù tratte dal Vangelo secondo Matteo 22:1-15: rendete a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. Parole sufficientemente chiare, ma che rischiamo di interpretare riduttivamente. Pensando, vabbè, do a Cesare quel che è di Cesare, quindi le tasse, e a Dio quel che è di Dio, cioè le preghiere, punto.
No, è molto più ricco e profondo il senso di quel che dice Gesù. Anzitutto, per capirlo un po' meglio, con il suo aiuto, cerchiamo di partire
dal contesto storico. Al tempo di Gesù, la Palestina era occupata dall'impero di Roma, che aveva imposto le sue tasse, tasse sulle case, sui terreni, sui beni che avevano i giudei. Non solo, aveva anche imposto la sua moneta, una moneta raffigurante da una parte Cesare, con una scritta, le iniziali che in italiano suonerebbero così: Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto, e sulla faccia opposta Pontifex Maximus, perché pensate che nell'impero romano l'imperatore era considerato di origine divina. Davanti a tutto questo, capite la frustrazione del popolo di Israele, cioè: uno, devo pagare le tasse a un occupante; due, devo pagarle a uno che ritiene l'imperatore Dio, quindi cozza contro il monoteismo ebraico. Ma non solo, per chi interpretava anche riduttivamente il primo comandamento, che vietava di fare immagini di qualsiasi tipo, per loro era anche un peccato di idolatria, per alcuni di essi del popolo di Israele, avere con sé delle monete con il volto dell'imperatore del quale era proclamata la divinità. Davanti a tutto questo c'erano diversi modi di reagire. Nel popolo giudeo c'erano diversi gruppi, ecco, c'erano gli zeloti, che erano i rivoluzionari, quelli che volevano la rivolta armata contro Roma, c'erano i farisei, gli osservanti della legge, i pii, i religiosi, che non erano d'accordo con Roma, ma erano non guerrafondai, pacifici, dunque non erano d'accordo, ma si sottomettevano. Ma c'erano anche gli erodiani, che erano il gruppo di Erode, cioè il sovrano che i romani avevano scelto nel popolo giudeo per essere loro rappresentante, che erano d'accordo con l'impero romano e dunque erano d'accordo anche con la tassazione. Davanti a tutta questa situazione, questa diversità di approcci, entriamo nel testo, vediamo che farisei ed erodiani sono d'accordo e tendono un tranello a Gesù. Molto interessante notare che, come spesso accade anche ancora oggi, due che fino a ieri erano nemici diventano amici quando trovano un nemico comune. Una cosa tristissima ma frequente, dove la riconciliazione non c'è, non nasce dal perdono, dall'amore, ma nasce dal fatto di combattere insieme contro un altro. Capite che questi tipi di alleanza lasciano il tempo che trovano e durano finché durano. Quindi farisei ed erodiani sono d'accordo e cercano di tendere un tranello a Gesù. Vediamo la strategia che usano. Anzitutto la mielina: noi sappiamo che tu sei integerrimo, che non guardi in faccia a nessuno, insegni la via di Dio secondo verità. Ci dice due cose. La prima, una triste strategia per attirare così dalla propria parte l'uditore, prima di scoccargli una frecciata. Quante volte lo facciamo, purtroppo, presi dalla cattiveria, magari anche noi, o lo vediamo fare. Ti dico belle parole, ma come sei bravo, però, soprattutto quando si parla di persone non presenti, quella persona è bravissima, è un angelo, però, partono giù le frecciate, tagliacuci e quant'altro. Ma ci dice anche un'altra cosa, che comunque anche gli avversari di Gesù riconoscevano in lui un'integrità e una fermezza non indifferente. Questo è molto bello, che lo riconoscevano in Gesù. Bello chiederci se gli altri, noi cristiani, lo riconoscono, cioè se a me interessa cadere in piedi e far contento chi ho davanti, o se anche a costo di a volte perdere un attimino la considerazione di chi mi sta davanti, ci tengo al suo bene, alla verità e dunque al mio rapporto con Dio, se ho più timore degli uomini o se ci tengo di più al rapporto con Dio nel santo timore suo. Quindi davanti a questa domanda, iniziano così, dicono: ma è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Di per sé è una domanda subdola e sbagliata. Subdola perché qualsiasi risposta Gesù avesse dato lo avrebbero potuto denunciare. Perché? Se Gesù avesse detto che era lecito, lo avrebbero così in un certo modo smascherato oppure criticato, gli avrebbero cercato di far perdere il favore del popolo, facendolo passare per filo romano, per collaborazionista degli usurpatori, e quindi che automaticamente riconosceva anche l'autorità divina di Cesare. Se avesse detto di no, avrebbero potuto denunciarlo ai romani come oppositore e rivoltoso. Vedete, spesso e volentieri, quando uno vuole incastrare un altro, pone domande a trabocchetto, e questa è una cosa molto triste. Altre volte, invece, così esistenzialmente parlando, si pongono delle domande sbagliate, punto e basta. Ecco, qui abbiamo il caso di una domanda maliziosa. Come quando tu cerchi di far parlare qualcuno per farlo cadere in errore, per avere di che criticarlo. Però vedete, in altre situazioni della nostra vita poniamo semplicemente domande sbagliate agli altri, a Dio, e sembra che non si trovi neanche risposta. A volte magari persone dicono: ma perché è successa a me questa cosa qui? O meglio, perché Dio ce l'ha con me? Perché Dio mi ha abbandonato? Ma di per sé queste domande spesso nascono nella sofferenza, partono da un presupposto sbagliato, un'idea sbagliata di Dio e non mi conducono a nulla fin quando non le cambio, cioè fin quando non apro il cuore e pongo una domanda diversa. Anziché chiedermi perché Dio mi ha abbandonato, chiedermi e chiedere al Signore magari che mi sostenga, oppure chiedermi se mi è capitata questa cosa, magari cosa ho fatto, oppure come posso uscirne, oppure semplicemente chiedere la grazia a Dio di farlo, oppure cosa mi dice, magari questo errore che ho commesso, cosa posso imparare, come lo posso usare per aiutare altri. Ecco, quindi porre domande giuste alla vita e anche agli altri, porre domande soprattutto sincere, non maliziose come quella che abbiamo visto qui. Gesù capisce la loro malizia, anzitutto li rimprovera, vista la loro ambiguità, la loro impurità di cuore. Ecco, molto bello che il termine greco, poneros, indica l'impurità interiore, vedete, un cuore doppio, un cuore non limpido. E gli dice: datemi una moneta. Sembra una cosa da poco. Uno dice, anzitutto ci dice che Gesù non portava con sé denaro, quindi la povertà di nostro Signore che viveva nelle mani della provvidenza del Padre, aiutato dai beni, dalla provvidenza delle persone che va accanto. Ma si dice anche un'altra cosa, smaschera doppiamente l'ipocrisia di chi gli ha fatto quella domanda. Perché? Perché siamo nel territorio del Tempio e nel Tempio non si potevano portare le monete romane. C'erano infatti cambiavaluta che cambiavano le monete nella moneta del Tempio. E con quella moneta si potevano fare gli acquisti di animali da offrire in sacrificio al Signore. Quindi loro stanno portando con loro, avidamente, erroneamente, quei soldi di cui stanno chiedendo conto a Gesù. Quindi Gesù li smaschera, ne smaschera l'ipocrisia e l'avidità che hanno nel loro cuore e dà loro la famosa risposta: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi gli sta dicendo, qui non è solo dare, il verbo in greco allude a restituire. Gesù sta dicendo, l'immagine che c'è sopra di chi è? Di Cesare, dell'imperatore, dello Stato. Bene, restituitegliela. Dunque, siate corretti con lo Stato, ma date a Dio ciò che è di Dio. E ditemi, cos'è che porta impressa l'immagine di Dio? La nostra anima. Vi ricordate Genesi? Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi Gesù, attenti, non sta mettendo Stato e Dio sullo stesso piano. Sta dicendo restituite allo Stato il suo, ma date voi stessi il vostro cuore, la vostra adorazione a Dio, perché, come dice San Paolo, a Lui appartenete. Vedete, i primi cristiani, quando erano perseguitati dall'impero romano, nei primissimi secoli, venivano martirizzati, non venivano uccisi perché non rispettavano le leggi, perché non pagavano le tasse, perché rifiutavano di vivere correttamente o si isolavano così proponendo uno spiritualismo astratto o tipo i testimoni di Geova oggi che pensano che tutto ciò che è politica è demoniaco. No. I primi cristiani venivano perseguitati perché non riconoscevano la divinità dell'imperatore, cioè non adoravano l'imperatore, per loro Dio era uno, e si inginocchiavano solo davanti al Signore Gesù e il loro cuore lo avevano dato solo a Lui, ed erano pronti ad affrontare la morte pur di non rinnegare il loro Signore. Allora il problema qui è di appartenenza, a chi ho dato il mio cuore, chi è il Signore della mia vita, e dunque ognuno di noi è bello che qui si chieda, ma io sto restituendo a Dio me stesso, cerco la sua volontà, cerco di coltivare il rapporto con Lui, con la preghiera, meditando la parola, con i sacramenti, offrendo quando posso un piccolo digiuno, cioè coltivare quel dialogo interiore, cercando la sua volontà, cercando di vivere da suo figlio, cioè cerco di vivere unito a Lui. A questo punto, ecco che queste parole di Gesù ci dicono anche altro. Quindi da una parte Gesù, vedete, riconosce la legittimità dello Stato e la sua autonomia, cioè lo Stato è una cosa, Dio è un'altra, ma attenti, in un certo modo sta restringendo l'ambito dello Stato, cioè lo Stato e il governo hanno il dovere di proporre le loro leggi, che dovrebbero essere giuste, quindi rispettare la coscienza, il bene e la verità della persona, perché comunque il governo, chi viene posto lì è posto lì da Dio e a Dio ne renderà conto. Ma vedete, sta restringendo l'ambito, date a Cesare il suo. Quindi ci sta dicendo, vivete correttamente da cristiani nel mondo. E lì dovremmo farci tutti un esame di coscienza, renderci conto che mancare nel nostro dovere di onesti cittadini è un errore, è un reato, ma è anche un peccato contro Dio, contro il bene di tutti. San Giovanni Bosco nei suoi oratori voleva formare onesti cittadini e buoni cristiani, e renderci conto che per tanti, soprattutto che frequentano le chiese a cuor leggero, evadono le tasse, non pagano i dipendenti, avvallano il lavoro e il mercato in nero, tutto questo è un peccato, significa rubare. Oppure un ragazzo, un giovane che sfregia un'opera pubblica, sta commettendo un furto alla comunità, la sta privando di qualcosa. Un adulto che non solo bleffa sulle tasse, ma che percepisce lo stipendio e si mette falsamente in malattia, sta rubando. Uno che un dirigente, non so, che attraverso vie non legali arriva ad accaparrare compensi sbagliati, sta rubando. Cioè siamo chiamati a vivere onestamente, alla luce del sole, dare buona testimonianza. Ma dall'altra parte Gesù sta anche dicendo che lo Stato non può arrogarsi il diritto di pretendere, non dico l'adorazione in assoluto, ma pensate ancora oggi, per esempio in Corea del Nord, il dittatore di lì che pretende che i bambini, che non ci sia innanzitutto nessuna religione, che i bambini quando ricevono un dono ringrazino il divino imperatore o comunque l'imperatore perché glielo ha fatto avere. Guardate che ci sono ancora oggi cose tristissime di questo tipo, di persone che si arrogano il posto di essere quasi il Dio in terra, ma anche di invadere la coscienza, di fare leggi ingiuste contro la persona umana. E noi cristiani dobbiamo svegliarci un pochino, ci vogliono cristiani impegnati che si dedichino anche ed entrino nella politica. Pensate al beato Giorgio La Pira, sindaco di Firenze. Soprattutto nel nostro piccolo, ad esempio, informarci prima di andare a votare del programma dei partiti e votare chi propone un programma equilibrato. Opporci quando ci sono leggi ingiuste, pensate alla legge a favore dell'aborto come se nulla fosse, o all'ideologia gender che cercano di propinare, che attacca alla base la natura umana. Quindi a far sentire la nostra, perché? Perché il nostro cuore lo abbiamo dato a Dio e vogliamo rendergli il suo, il bene, il vero, il bello, la dignità della persona umana. Ed ecco allora il Signore che ci dice: rendete a Cesare il suo, ma a Dio ciò che è di Dio. Che il Signore ci doni la forza e la grazia di farlo. Pace e bene.